Per voce sola. Quando la musica incontra la scrittura.
È come se qualcuno parlasse di se stesso e delle sue ossessioni a voce alta durante un pranzo di nozze. A dirlo è Emidio Clementi, voce ma anche bassista e principale autore dei testi dei Massimo Volume. Strazio e poesia, pubblico e interiorità.
Ai concerti del Massimo Volume è sempre mancata una componente più ludica, più disimpegnata, sacrosanta nella musica. I concerti sono sempre stati qualcosa di diverso, con forse anche più drammatici, per qualcuno fastidiosi, perché somigliavano più a una seduta d'analisi quasi.
I due angeli drogati, Fausto. Stasera ce ne andremo in giro per le vie del centro, allegri come vecchi bonzi ubriachi, consapevoli che il peso del mondo è un peso d'amore troppo puro da sopportare.
Ben ritrovati da Francesca Rodesino. In questa nuova puntata incontreremo Emidio Clementi. E sarà proprio lui a farci entrare nel suo intimo dialogo con la musica e le parole.
Stasera ce ne andremo in giro per le vie del centro.
La storia di Massimo Volume comincia sull'Adriatico, tra le Marche e l'Abruzzo. È da qui che provengono i giovani musicisti che nei primi anni 90 si uniranno sotto questo nome. Ma è Bologna, la tumultuosa Bologna, quella del Dams e delle case occupate, che li farà nascere come rock band, una delle più originali della scena alternativa italiana. Nascono così, in fuga dalla provincia, a caccia di musica e di esperienze, di luoghi in cui nel bene e nel male succede sempre qualcosa. Sono anni di grande fermento ed escono tanti album, poi gli abbandoni, i ritrovamenti, i nuovi progetti. È il 2019 quando arriva Il Nuotatore, che è un tuffo nell'opera omonima del 1964 dello scrittore americano John Cheever, e anche il loro ultimo disco insieme, come Massimo Volume. Per ora. La traccia che dà il titolo al disco si ispira alla vicenda di Ned, il protagonista del racconto di Cheever, che un bel giorno decide di percorrere a nuoto tutte le piscine della contea. L'acqua diventerà indomabile, intollerabile, la sua avventura un percorso nella decadenza. La memoria e il senso del tempo andranno in brandelli. Ned, in quell'acqua, perde se stesso.
Il tempo è buono, il gin è in fresco. C'è chi sguazza in piscina, chi conversa del più e del meno. Le mogli in vestito da sera, i mariti con le giacche di lino. Ci divertiamo a un cocktail party organizzato da una coppia di vicini.
L'impulso letterario, del resto, è sempre stato presente nelle avventure sonore dei Massimo Volume. Sì, perché in ogni loro brano c'è una diversa combinazione di musica e poesia. Molto si deve allo stile vocale di Emidio Clementi, Mimì, lui che ha composto la maggior parte dei testi di questo gruppo musicale, portandoli anche in scena, con il corpo e la voce. Ma non solo Massimo Volume. Nella sua carriera, Clementi ha dato vita a tanti progetti musicali, oltre che a decine di romanzi e di racconti. Un'indagine sulla parola parlata lunga più di 30 anni.
Il fatto di utilizzare la parola parlata e non il cantato non è il frutto di una ricerca, ma di un limite. Quando ci siamo formati come gruppo, era agli inizi degli anni 90, c'era un grande fermento musicale. Mancavano dei testi e mancava un cantante. Io mi sono proposto come autore di testi perché avevo dei frammenti, già scrivevo, non erano dei racconti veri e propri, ma erano delle frasi e dei frammenti che avevo accumulato negli anni. Ma non sapevo cantare, allora gli altri mi hanno detto: mettiti di fronte al microfono e digli come ti viene. Quella poi si è rivelata alla fine una scelta stilistica. E quindi alla fine mi sono messo di fronte al microfono e gli ho detti come mi venivano.
Torno sempre a te, in questi giorni inquieti torno sempre a te. Perciò siediti e parlami di Mengele, parlami degli Hobbits, parlami di Waterloo e Mogadiscio, di Oyama e San Paolo.
Questo mi permette una certa libertà, non sono costretto dentro i limiti di una voce cantata, della canzone, della strofa, il ritornello, bridge. Però è vero allo stesso tempo che la parola parlata può diventare fastidiosa, si perde un po' una giusta prospettiva e la voce molto addosso come ascoltatore, è un attimo che diventa ieratica o retorica anche. Ed è importante, lo sforzo forse più grande che faccio nella scrittura dei testi è quello di cercare di ripristinare una giusta distanza prospettica utilizzando delle parole di registro comune, cercare di non calcare mai l'interpretazione.
Nel corso della sua carriera lei ha sviluppato molteplici progetti musicali, sempre però c'è lo spunto letterario. E allora come si mescolano musica ed evocazione letteraria?
Musica e letteratura sono i due linguaggi verso cui ho nutrito più passione sin dall'adolescenza. E devo dire che se la scrittura apparteneva a un mio spazio più privato, la musica invece era quello della condivisione. Anche l'ascolto dei dischi spesso si faceva in compagnia e questo per anni è successo. Nella musica ho sempre privilegiato quella musica che fosse attenta ai testi. Penso ai classici, penso a Bob Dylan, penso a Leonard Cohen, John Cale, Lou Reed. Perché è vero poi che la canzone è la somma di due linguaggi, il linguaggio musicale e un linguaggio invece letterario. E in un certo senso, se penso soprattutto ai primi dischi dei Massimo Volume, influenzati sicuramente dalla musica anglo-americana, c'era il tentativo anche letterario di spostare un po' quello che era la maniera di lavorare sui testi degli americani in un contesto, in un paesaggio italiano. Poi, adesso che scrivo libri, racconti, romanzi, è rimasto un lavoro solitario, non ascolto musica quando scrivo, però a tratti, quando scrivo per me stesso, rimpiango invece il lavoro collettivo che c'è quando si compone un disco, perché spesso da una buona idea, lavorandoci insieme, diventa anche un'idea sorprendente. Quella sorpresa un po' più difficile da raggiungere in solitudine. Poi un'ultima cosa, è vero che nei primi dischi di Massimo Volume sono nate alcune canzoni, sono nate direttamente dal testo, ma negli ultimi anni preferisco lavorare su un'atmosfera musicale, quando ancora il brano non è terminato ma c'è già un'atmosfera, perché mi dà l'impressione di entrare in una camera mobiliata dove non ci sono ancora dei personaggi in azione, però quella camera mobiliata mi racconta già qualcosa.
Perché questi pensieri? Non è la solitudine. Non vaghiamo dentro una stazione. E su queste pareti non ci sono date, né nomi, né cuori incrociati. Sono gli adesivi sulle pareti. Sono gli adesivi sulle pareti. È il tempo che scorre lungo i bordi.
Arriviamo allora a Emanuele Carnevali, un autore che lei incontra quando un cliente del ristorante nel quale lei lavorava a Bologna le regala un suo libro, Il primo Dio si intitola. Ecco, quest'uomo le dice anche che qui dentro, in queste pagine, si racconta di uno come lei. Chi è per lei Emanuele Carnevali, a cui tra l'altro lei dedica più di una canzone e un libro?
Carnevali è l'autore a cui ho cercato di rubare lo sguardo. Lavoravo in un'osteria greca, mi cimentavo con la scrittura, forse erano già nati, sì, sicuramente i Massimo Volume, però pensavo che per scrivere occorresse una vita diversa, non so se più avventurosa, ma più ricca di esperienze. E leggendo Carnevali invece mi sono reso conto, Carnevali che ha avuto una vita per certi versi, la sua decisamente più drammatica, ma simile alla mia, puntellata di lavori marginali e di retrocucina di ristoranti, ho capito che era lo sguardo che mi mancava, perché lui riusciva benissimo a descrivere un mondo, appunto quello dei ristoranti, dei retrocucina, dei camerieri, degli aiuto cuochi, in una maniera meravigliosa, non c'era bisogno d'altro. E allora ho cercato di fare come lui, un autore che ho nel cuore, che a distanza di 100 anni risulta ancora contemporaneo. E la sua vicenda è strana, perché oltre se è stata tragica da un punto di vista proprio di salute, è morto giovane, ma ha vissuto la tragedia più grande per uno scrittore, che è quella di non essere mai stato pubblicato in vita. Eppure a più di 100 anni di distanza ancora vengono ripubblicati i suoi libri, e ha ancora un pubblico, e quindi lì nell'ambiguità poi di tutte le nostre esistenze viene da pensare se sia stata una fortuna, no? La sua vicenda, o invece la cosa peggiore che può capitare a chi scrive, cioè quello di non vedere mai pubblicate le sue opere.
C'è forza nella pioggia che bagna il bordo del lavandino e le mie braccia tese oggi. Non nelle colline né nel cielo che te ne passi gli uccelli. E colori spiaditi di una Polaroid. Emanuele Carnevali, morto di fame nelle cucine d'America, sfinito dalla stanchezza nelle sale da pranzo d'America, scrivevi.
Chi segue da vicino da molto tempo Emidio Clementi è lo scrittore Sandro Campani. Ed è a lui che abbiamo chiesto di condurci lungo i bordi, per citare proprio una canzone di Massimo Volume, fino al centro della sua visione dell'opera di Clementi, a partire dal principio, dal loro primo incontro.
Diciamo che, qua lo devo confessare, sono stato una specie di groupie dei Massimo Volume fin dai loro inizi. Mi è capitato in sorte di avere 18-19 anni quando loro cominciavano e di essere a Bologna e vivere quel momento in cui c'era il Link, c'era il PPO, c'erano posti a Bologna dove negli anni 90 c'era molto fermento sia nel rock che nell'hip hop, e i Massimo Volume furono per alcuni della mia generazione quella cosa sconvolgente che all'improvviso ti faceva pensare che ciò che di norma succedeva a Seattle o a Berlino o in Inghilterra o in Australia potesse succedere a pochi chilometri da casa nostra. E quindi il mio primo incontro con Emidio Clementi è stato semplicemente l'incontro di un ragazzino che a ogni concerto possibile se ne stava in prima fila sotto il palco con un certo grado di adorazione.
Dall'adorazione iniziale il rapporto poi si è evoluto nel tempo. Possiamo forse dire che a un certo punto Emidio Clementi per lei diventa anche un mentore. Ricordiamo che lei ha pubblicato diversi romanzi. L'ultimo è uscito per Einaudi l'anno scorso con il titolo Alzarsi presto, il libro dei funghi e di mio fratello. Campani, c'è un aspetto della sua scrittura che deve di più a Clementi, ma prima di tutto mi conferma questo ruolo di mentore o forse dovremmo trovare un'altra parola?
Mi sembra una parola giusta da usare, potremmo anche dire maestro. Ci sono ben più di un aspetto in cui sento che l'esempio di Clementi, prima ancora che sulla pagina scritta e sull'uso della lingua, anche sull'approccio al racconto e l'approccio alla lingua. Mi verrebbe da dire sicuramente questo, che ritengo il più forte e quello che si sente fortissimo e che non dimentico mai, è quello del, non vorrei neanche chiamarla autenticità, onestà rispetto a quel che si racconta, è qualcosa di diverso, è un rigore nel cercare la via più profonda e nello stesso tempo più semplicemente attinente alla vita. Quando si racconta, quello che Carver, scrittore tra l'altro che tanti di noi hanno conosciuto proprio grazie a Clementi, quello che Carver chiamava niente trucchi da quattro soldi, che non significa non mettere in atto degli artifici, ogni cosa è artificio quando si scrive, ma significa cercare il più possibile di afferrare quella cosa profonda e imprendibile che è la vita, che deve respirare. Ed è una cosa che in tutto ciò che Clementi ha fatto si sente molto, molto forte.
Riportavano a casa resoconti dettagliati e aridi e la convinzione di avere a che fare con una terra troppo acerba dalla trama grossa. Ma l'America è invecchiata in fretta e chi parte adesso lo fa perché non può restare. Non c'è tempo per le descrizioni, le indagini. A che serve misurarla? Chi arriva ora non vuole più ammirarla. Vuole solo strapparle quello che di prezioso porta addosso.
E a proposito di ispirazioni, ribaltiamo ora la prospettiva. Prima proprio Clementi ci parlava dell'influenza su di lui di Emmanuel Carnevali, che era italiano ma aspirava a diventare poeta americano. Invece propriamente statunitensi sono altri modelli di Clementi, come Carver, Sam Shepard, poi John Cheever. Secondo lei cosa trova Clementi in queste esperienze, in queste così scritture d'oltreoceano?
Avendo in qualche modo influenze simili, e anzi avendone alcune proprio prese, conosciute attraverso di lui, le potrei dire quella cosa che dicevamo prima, che può essere sintetizzata benissimo da quel titolo di un pezzo di massimo volume, che per me è forse la definizione di ciò che chiedo alla letteratura più precisa e sintetica che si possa dire, cioè qualcosa sulla vita. I nomi che ha fatto mi sembrano tutti scrittori che, con un'attenzione molto puntuale al dettaglio, alle pause, al dettaglio anche temporale, agli sguardi, alle relazioni, riescono a riempire storie, a volte anche minime, a volte persino frammenti, sospesi nel tempo, li riescono a riempire di un prima e di un poi, a volte tragico, a volte con un sorriso un po' un sogghigno, e riescono, secondo me, a parlare attraverso gli oggetti, parlare attraverso i silenzi, e soprattutto a toccare in qualche modo un cuore della vita, e anche a commuovere, perché no? Perché commuovere è un verbo che si ha sempre paura di usare, però se si accompagna a quel rigore lì, se si accompagna al rigore e alla pulizia di sguardo, al non voler fare i furbi, ecco, si può arrivare alla commozione anche attraverso la nettezza e il rigore.
C'entra forse anche il rapporto con la provincia in questo legame, in questa proiezione di Clementi? Perché molti degli scrittori statunitensi che lui attraversa non sono gli urbani, che so, Philip Roth o Paul Auster, ma sono più che altro autori legati alla provincia americana. È un elemento specifico della spinta creativa anche di Clementi, questa dimensione della provincia?
È una cosa su cui ho ragionato altre volte e io mi sono risposto di sì. Per quanto spesso Clementi scrive situazioni urbane, di locali, di serate nelle vie cittadine, di luci, di tutto quel mondo che è stato tra gli anni 70, 80 e poi 90, il mondo delle occupazioni, dei centri sociali, tutte situazioni in fondo che noi siamo abituati a vedere come situazioni urbane, però il suo occhio è sempre un occhio, come dire, spostato rispetto alle cose che racconta, è un occhio a disagio, e quell'essere a disagio in mezzo ai corpi degli altri, alla moltitudine dei corpi dentro la città, secondo me gli viene comunque dallo spazio e dalla provincia, e dal tempo della provincia, dal tempo dello spazio rarefatti della provincia. È come se l'occhio del narratore fosse sempre un occhio che ha paura di essere scoperto, non del tutto coincidente con quello che sta vivendo. È un po' un impostore, è un po' un pesce fuor d'acqua, è un po' una persona che si sente affascinata e respinta allo stesso tempo da un mondo. Credo che se tu vieni dalla provincia a raccontare le notti di una città, quel respiro profondo che ha una città quando sei chiuso dentro una stanza con le tapparelle quasi del tutto chiuse e la luce intermittente arriva dentro, lo senti in una maniera diversa. Ti fa quel senso di mistero e di estraneità leggermente staccato da te, che spesso crea l'occhio del narratore. Il narratore spesso è una persona che è a disagio rispetto alle cose, è per quello che riesce a guardarle meglio.
Sandro Campani, qual è il brano di Emidio Clementi che lei ama maggiormente, al quale si sente più vicino?
Devo fare una premessa, è un po' difficile rispondere a questa domanda perché con il massimo volume, con l'opera di Clementi, per me c'è stato un rapporto quasi unico. Pochi altri artisti hanno avuto questo rapporto, cioè magicamente una musica in grado di parlarti quando hai 18 anni, continua a parlarti quando ne hai 30, matura con te, affina le sue tecniche, il suo sguardo e continua a parlarti quando ne hai 50. E questa cosa è veramente speciale. In questo momento le direi Fred, per via dell'incedere lento e malinconico, per via di quel dialogo che parla di cose banali come le cose che una dieta permette al personaggio di mangiare o no, c'è un elenco di cose, il fritto, il fumo, lo so, fa male il fumo, ed è quella forza delle cose quotidiane messe in relazione con, la canzone parla di Nietzsche, insomma, c'è tutta la poetica di Clementi in questo, secondo me, riuscire a parlare di emozioni e di cose giganti attraverso il dettaglio.
Ehi Fred, la tua stanza è fredda, il vento si è calmato, ti va di uscire, Fred? Il lido è umido ma non c'è polvere, il mare è il mare ma non c'è ombra, e a te piace l'ombra, non è vero Fred? Daniele alla barca ci porta a Poveglia, oppure al largo se il mare è calmo. Ma adesso dimmi, hai fame? Cosa mangi, Fred? Niente carne, niente alcol, niente sale, niente fritto, niente pepe, niente grassi, niente fumo. Lo so, hai ragione, fa male il fumo.
Dovete immaginarvi una spiaggia affollata, vista dall'alto. Forse proprio una della costa adriatica, da cui provengono in massimo volume. Ecco, in questo spazio c'è chi prende il sole, chi legge, qualcuno arriva, altri se ne vanno, delle persone entrano nel mare. I corpi, i teli da bagno, le borse, i costumi creano tanti grumi di colore sparsi qua e là nella spiaggia. La spiaggia però non è di quelle dorate. Il suo colore è grigio sbiadito. Questa è l'immagine ritratta nella copertina dell'ultimo disco di Massimo Volume, Il Nuotatore, ed è da questo album che proviene Fred. E il protagonista di questa puntata, Emidio Clementi, a cosa pensa quando ritorna alla sua prima identificazione?
Se penso alla mia prima immedesimazione, credo che sia stata forte ascoltando un brano di Patti Smith contenuto in Easter, We Three. A un certo punto c'è un verso che dice: accendevo le sigarette a tuo fratello, una frase del genere. Mi sembrava di una forza inaudita. Era esattamente quello che avrei voluto fare io. Adesso, l'idea che si nascondesse qualcosa dietro la quotidianità. E alla fine, se penso, io sono rimasto lì, è ancora quello che mi affascina.
Patti Smith, un'altra scrittrice che ha saputo mettere la musica dove non arrivano le sole parole. Ed è con il suo brano We Three che siamo arrivati alla fine di questa puntata dedicata a Emidio Clementi.